Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Il gabinetto di sicurezza israeliano approva l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Fino a domenica però le bombe continueranno a cadere. Più di 100 persone sono state uccise nella striscia dall'annuncio dell'accordo. Fentanyl, Taiwan e TikTok. Donald Trump e Xi Jinping parlano al telefono per la prima volta dal 2021. Risolveremo tutti i problemi insieme, dice Trump, mentre la Corte Suprema statunitense conferma il bando di TikTok. La geopolitica dell'AI. Washington cerca di mantenere il suo vantaggio nella battaglia per l'intelligenza artificiale. La legge di depenalizzazione dell'aborto in Francia compie 50 anni. Il discorso di Simone Veil, pronunciato davanti a un'assemblea tutta maschile, fece la storia. Mondialità, la sconfitta della diplomazia e la geopolitica nel frullatore. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando subito in Medio Oriente. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato oggi l'accordo per il cessate il fuoco, è stato firmato dopo che questa riunione era stata ritardata ieri. I ministri di ultradestra Ben-Gvir e Smotrich hanno votato contro. In questo momento il governo più ampio, il gabinetto nella sua interezza, è riunito alla Knesset per votare a sua volta l'accordo. Un voto che insomma sembrava scontato, ma la riunione è iniziata con grande ritardo e sembra anche andare per le lunghe. Andrea Monti ne ha parlato con Anna Momigliano, che è la corrispondente del quotidiano israeliano Haaretz dall'Italia.
Non è scontato perché comunque il processo di approvazione si è rivelato più ostico, più duro di quanto non si pensasse. È stato prima rimandato questo incontro del gabinetto di sicurezza. Il solo fatto che si sia sconfinati oltre il sabato ebraico, che lo ricordiamo inizia al tramonto del venerdì, è di per sé, diciamo, un segnale della difficoltà. Se non ci sono sorprese, io continuo a pensare che lo scenario sia probabile sia un'approvazione, e anche un'approvazione che non provochi la caduta del governo.
Al di là del voto sul cessate il fuoco, sul fatto che si arrivi finalmente a questa tregua, che scenario politico potrebbe uscire in Israele da questo accordo e dalla sua entrata in vigore?
Di sicuro Netanyahu avrebbe un po' di respiro sul fronte delle manifestazioni, no? Perché da quando c'è stato il 7 ottobre le grandi manifestazioni oceaniche contro Netanyahu sono lentamente trasformate in manifestazioni per gli ostaggi e per il cessate il fuoco, no? Ora questa cosa toglie l'ossigeno principale all'opposizione. C'è una lontana possibilità che il suo governo cada a fronte di un'eventuale dimissione dei suoi dei ministri più estremisti, che tra l'altro hanno anche bellamente detto finora siamo stati noi a fare saltare le trattative. Personalmente lo vedo come una possibilità bassa. Perché? Perché c'è sempre la possibilità anche di pescare ministri da altre parti, e io non sono così sicura che poi si dimetterebbero tutti, però è una cosa che potrebbe succedere. Bisogna anche vedere due grandi incognite. La prima è, a me sarà un concesso che vada tutto liscio nella prima fase di questo cessate il fuoco, no? Entriamo nella seconda e lì diciamo che tutta la destra israeliana è stata piuttosto chiara nel dire che noi preferiremmo fare solo la fase 1 senza fare la fase 2. E poi un'altra cosa importante è vedere cosa succede con l'arrivo di Trump e cosa farà Netanyahu in Cisgiordania, perché si sta molto alzando il tiro sulle operazioni violente in Cisgiordania. In Cisgiordania c'è anche latente una quasi guerra civile tra autorità nazionale palestinese e Hamas, che, sentendo un po' scricchiolare la sua presa su Gaza, sta attaccando l'autorità nazionale palestinese in Cisgiordania. E c'è il timore, non so quanto fondato, però c'è il timore che l'amministrazione Trump abbia un po' dato luce verde a Israele a fare quel cavolo che vuole in Cisgiordania.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Intanto però sulla striscia di Gaza le bombe israeliane continuano a cadere, più di 100 persone sono state uccise dall'annuncio dell'accordo per il cessate il fuoco che, se tutto andrà a liscio, insomma vedremo a breve, dovrebbe entrare in vigore domenica a mezzogiorno. A quel punto verranno liberati gradualmente ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e per la popolazione di Gaza inizierà la durissima fase della ripartenza. Sentiamo la testimonianza di Francesco Sacchi, capo missione di Emergency a Gaza.
C'è un'atmosfera di gioia e di distensione. Abbiamo potuto udire i festeggiamenti già da alcuni giorni, provenire soprattutto dalle numerose tendopoli di sfollati presenti qui nella striscia. Questo contrasta con i bombardamenti che sono continuati sia la notte stessa dell'annuncio, sia nella giornata di ieri, e che realisticamente continueranno fino a quando entrerà in vigore ufficialmente il cessate il fuoco nei prossimi giorni. Ci aspettiamo nelle prossime settimane un incremento dei volumi degli aiuti umanitari in ingresso nella striscia. In questi mesi di guerra gli aiuti umanitari sono stati molto limitati a causa sia della progressiva chiusura dei valichi in ingresso nella striscia, sia per le lunghe e complicate procedure di autorizzazione del materiale da parte delle autorità. Emergency sta attualmente supportando le attività in una clinica di salute primaria insieme ad una organizzazione umanitaria palestinese, e sta per iniziare le attività di assistenza sanitaria di base nella propria clinica, che è stata costruita in questi mesi e che è in via di finalizzazione in questi giorni. Si stanno completando le assunzioni del personale palestinese medico e non medico che supporteranno le attività all'interno della clinica. Emergency vede gli effetti delle guerre nei propri ospedali anche molti anni dopo la conclusione dei conflitti. Questo significa che il ritiro delle truppe non porterà alla fine delle sofferenze, la tragedia causata da questo conflitto continuerà ed è importante per noi continuare ad esserci e a supportare la popolazione palestinese. Speriamo che questo cessate il fuoco possa porre fine ai bombardamenti, alle violenze, possa ripristinare il diritto internazionale e portare in primo piano di nuovo la salute e i diritti del popolo palestinese.
E con il cessate il fuoco un altro tema è quello dell'ingresso nella striscia di giornalisti e osservatori. Fino ad ora non è mai stato permesso dall'esercito israeliano, dal governo israeliano, quindi tutto quello che noi abbiamo visto e saputo di quello che accadeva nella striscia lo dobbiamo ai giornalisti palestinesi. Diverse ONG chiedono però che ora si aprano finalmente i confini della striscia e sia permesso quindi agli osservatori internazionali di entrare. Tra queste c'è il COSPE, Anna Meli ne è la presidente.
Oltre ovviamente all'arrivo immediato di aiuti in una situazione protetta, COSPE chiede da subito l'ingresso di osservatori indipendenti e giornalisti stranieri che possano raccogliere testimonianze e materiale documentario per capire l'entità delle violazioni. Ovviamente ci sono già delle prove che sono state raccolte, però è estremamente importante in questa fase appunto poter permettere l'ingresso appunto di osservatori indipendenti e di giornalisti stranieri per testimoniare e oltretutto appunto si spera anche per scortare mediaticamente gli aiuti che devono arrivare abbondanti e non come è successo fino adesso, diciamo, che il governo israeliano ha impedito l'ingresso di aiuti umanitari.
Questo è un tema che è rimasto sempre un po', diciamo, laterale, pur essendo importantissimo, e adesso anche a volerla cercare, se effettivamente c'è il cessate il fuoco e quindi non ci sono più le bombe, quindi non c'è più neanche una situazione di pericolo, se vogliamo, non ci sono più scuse per non fare entrare osservatori e giornalisti.
Esatto, sì, vengono meno, diciamo, anche le ultime, se si può, diciamo, restrizioni possibili, perché a questo punto si deve permettere l'ingresso di giornalisti stranieri, si deve permettere l'ingresso di osservatori internazionali. Nazionali, si devono riprendere, ripeto, anche gli aiuti internazionali anche del nostro governo. Noi abbiamo anche denunciato insieme ad altre organizzazioni non governative che anche il nostro governo si era impegnato in progetti di cooperazione ovviamente di emergenza che erano stati bloccati sia ovviamente a Gaza che anche in Cisgiordania. Noi chiediamo lo sblocco anche di questi aiuti adesso più che mai, abbiamo bisogno di occhi oltre che di aiuti immediati per la popolazione, ma anche di raccogliere e di vedere davvero quello che è accaduto, al di là del lavoro preziosissimo che non ringrazieremo mai abbastanza dei colleghi e delle colleghe giornaliste di Gaza che ovviamente hanno fatto un lavoro straordinario fino ad oggi.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se sel feu, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix? Ou à Gaza? À Gaza. Sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son égal. Mon putain de sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devrait déposer quelques fleurs. À Gaza.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump ha parlato al telefono per la prima volta dal 2021 con Xi Jinping, il presidente cinese. Tra i temi, il fentanyl, Taiwan e TikTok. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Sia i media di Stato cinesi sia Donald Trump su X hanno confermato che oggi c'è stata una telefonata tra il presidente eletto statunitense Xi Jinping. I due, secondo Trump, avrebbero parlato di bilanciamento del commercio, di fentanyl, di TikTok e di molti altri argomenti. Trump, che prenderà domicilio alla Casa Bianca tra 3 giorni, ha aggiunto che si aspetta di risolvere molti problemi insieme a Xi Jinping e a partire da subito, chiosando, faremo tutto il possibile per rendere il mondo più pacifico e sicuro. Immediatamente dopo la telefonata, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il bando bipartisan a partire dal 19 gennaio di TikTok, il social di grande successo basato sui video brevi, a meno che ByteDance, la sua società madre di proprietà cinese, non venda l'app a qualche proprietario accettabile per gli Stati Uniti, si vocifera di Elon Musk. Ma è anche vero che, secondo varie fonti, l'amministrazione Biden non avrebbe intenzione di prendere provvedimenti per forzare l'oscuramento regolamento di TikTok, lasciando così la patata bollente proprio a Trump, che di recente ha promesso invece di salvare il social media, tant'è che l'amministratore delegato di TikTok, Shou Chu, parteciperà probabilmente alla cerimonia di insediamento di Trump stesso. Insomma, tutto diviene merce di scambio, abituiamoci a questo andazzo. Quello che è sicuro è che Xi Jinping non ci sarà il grande debutto 2.0 di Trump, parteciperà invece per la Cina il vicepresidente Han Zheng. L'altro tema scottante che secondo Trump si sarebbe discusso nella telefonata è quello del fentanyl, un oppiaceo sintetico che arriva negli Stati Uniti, in particolare proprio dalla Cina oltre che dal Messico, e su cui in passato la Casa Bianca ha fatto parecchie pressioni. Infine il problema atavico del commercio. La Cina, come hanno rivelato anche i dati economici diffusi oggi, continua a dipendere eccessivamente dalle esportazioni, e chi compra queste merci indebitandosi sono soprattutto gli Stati Uniti. Nuove tariffe protezionistiche sono in agguato. Il rapporto tra Stati Uniti e Cina, molto personalizzato nelle figure di Donald Trump e Xi Jinping, ricalcherà quello della prima amministrazione del prossimo inquilino della Casa Bianca, possiamo aspettarci diversi colpi di scena, ma pochi passi in avanti. Il trend verso la competizione su tutti i fronti è più profondo delle dichiarazioni. Questa volta c'è anche l'incognita Musk, fedelissimo di Trump, che ha enormi interessi economici anche in Cina.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E l'altra battaglia fondamentale tra Stati Uniti e Cina è quella sull'intelligenza artificiale, il controllo della quale potrebbe seriamente cambiare gli assetti geopolitici mondiali. Sentiamo il nostro collaboratore Marco Schiaffino.
Nuova mossa degli Stati Uniti in quella che ormai si può chiamare la battaglia per l'intelligenza artificiale. A pochi giorni dall'insediamento di Donald Trump, l'amministrazione statunitense introduce l'ennesimo giro di vite che dovrebbe consentire a Washington di mantenere un vantaggio strategico nello sviluppo di tecnologie basate sull'AI. Lo strumento utilizzato è quello di una stretta all'esportazione dei processori grafici utilizzati per l'elaborazione dei modelli di intelligenza artificiale. Un settore in cui gli Stati Uniti hanno un ruolo di primo piano, soprattutto grazie a Nvidia, azienda leader nella produzione di questo tipo di chip. Il provvedimento prevede la definizione di tre diverse categorie di paesi. Da un lato conferma il blocco delle esportazioni verso Cina, Iran, Russia e Corea del Nord. Dall'altro identifica una lista di 18 paesi alleati degli USA che non avranno alcun tipo di restrizione nell'acquisto dei chip. L'elenco comprende Regno Unito, Giappone, Australia, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Taiwan e 10 paesi europei, tra cui Italia, Germania, Francia e Spagna. Tutti gli altri, invece, saranno sottoposti a restrizioni sul numero di chip che potranno acquistare. Dall'estero le reazioni alla nuova norma, che sarà comunque soggetta a un periodo di revisione di 120 giorni, sono per il momento piuttosto negative. La prima a definirsi preoccupata per le scelte del governo statunitense è stata la Commissione europea. Il provvedimento infatti taglia fuori buona parte dei membri dell'Unione, tra i quali anche Portogallo e Grecia. Una preoccupazione espressa per voce della vicepresidente della Commissione per la sovranità tecnologica Anna Virkkunen e del commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica Maros Sefcovic. L'Europa infatti dipende fortemente dagli Stati Uniti per la fornitura dei chip indispensabili per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'Unione produce solo il 10% dei chip a livello globale e l'annuncio di Washington arriva quasi in concomitanza della cerimonia di lancio dell'iniziativa legata al progetto Chip per l'Europa, che prevede investimenti per 3 miliardi e 700 milioni di euro finalizzati a colmare questo divario. Se la nuova iniziativa dell'amministrazione Biden ha irritato l'Unione Europea e la stessa Nvidia, che non vede di buon occhio delle restrizioni che rischiano di ostacolare la sua crescita, il vero campo di battaglia nel campo dell'AI è rappresentato però dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina. Nella competizione i due concorrenti stanno adottando strategie agli antipodi. Gli USA puntano sia sul monopolio dell'hardware, e il blocco delle esportazioni di chip verso la Cina punta proprio a tagliare le gambe a Pechino sotto questo profilo, sia sulle tante aziende private che stanno investendo nel settore. La Cina ha un approccio diverso. Nello sviluppo delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale, L'hardware è solo una parte dell'equazione. Altrettanto importante è avere una disponibilità di dati adeguata per poter addestrare i modelli di AI. E qui la Cina può contare su un vantaggio strategico. 1,5 miliardi di abitanti sul territorio della Repubblica Popolare rappresentano una fonte di dati impressionante. Inoltre, le aziende cinesi, in applicazione di quel capitalismo di Stato che caratterizza le strategie di Pechino, utilizzano modelli open source e condividono tra loro informazioni, tecnologie e dati. Insomma, la partita è ancora in grande equilibrio e lo scontro è destinato a proseguire nei prossimi anni.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Cinquant'anni fa la Francia depenalizzava l'aborto. La legge, che prese poi il nome di Simone Veil, che all'epoca era ministra della salute, fu promulgata il 17 gennaio del 1975 ed entrò in vigore due giorni dopo. Il 26 novembre del 1974 il progetto di legge fu presentato all'Assemblea Nazionale, fu presentato proprio da Simone Veil, che pronunciò un discorso passato alla storia che diede la spinta definitiva alla legge.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours.
Lo dico con tutta la mia convinzione. L'aborto deve rimanere l'eccezione, l'ultima risorsa in situazioni disperate. Ma come tollerarlo senza che perda questo carattere eccezionale, senza che la società sembri incoraggiarlo? Vorrei innanzitutto condividere con voi una convinzione da donna. Mi scuso per farlo davanti a questa assemblea composta quasi esclusivamente da uomini. Nessuna donna ricorre all'aborto per piacere. Basta ascoltare le donne. È sempre un dramma e rimarrà sempre un dramma. Ecco perché se il progetto che vi presentiamo tiene conto della situazione di fatto esistente, si ammette la possibilità di un'interruzione di gravidanza, è per controllarla e per quanto possibile dissuadere le donne.
Il 20 dicembre ci fu poi l'approvazione definitiva, prima all'Assemblea Nazionale con 277 voti a favore e 192 contro, e poi al Senato con 185 voti a favore e 88 contro. Simone Veil concludeva così il suo discorso del 26 novembre.
Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300.000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays.
Ma non possiamo più chiudere gli occhi sui 300.000 aborti che ogni anno mutilano le donne di questo paese, che violano le nostre leggi e che umiliano o traumatizzano coloro che vi ricorrono. La storia ci mostra che i grandi dibattiti che hanno diviso per un momento i francesi appaiono, con il senno di poi, come una tappa necessaria alla formazione di un nuovo consenso sociale che si inserisce nella tradizione di tolleranza e misura del nostro paese. Non sono di quelli che temono il futuro. Le giovani generazioni ci sorprendono a volte, in quanto differiscono da noi. Le abbiamo educate in modo diverso da come siamo stati educati noi. Ma questa gioventù è coraggiosa, capace di entusiasmo e di sacrificio come le altre. Sappiamo avere fiducia in lei per conservare alla vita il suo valore supremo.
Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême.
E chiudiamo questa puntata di Esteri con la nostra rubrica del venerdì, Mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Non è certo una novità che un paese rivendichi il diritto a occupare territori non suoi accampando la scusa della sicurezza. Negli ultimi anni, sempre dietro la giustificazione dei motivi di sicurezza o anche della tutela di minoranze etniche, si sono moltiplicate le azioni belliche per le quali l'esito è ancora incerto. Basti pensare agli Stati Uniti in Iraq e Afghanistan, alla Turchia in Siria, alla Russia in Crimea e Ucraina. È una sconfitta della diplomazia, un ritorno alla politica delle cannoniere, ai tempi in cui il Regno Unito si arrogava il diritto di stabilire basi navali ovunque lo ritenesse opportuno e gli Stati Uniti occupavano senza troppi problemi isole caraibiche o paesi del Centro America. Il nuovo presidente statunitense Donald Trump ha estratto dal cassetto degli attrezzi la motivazione della sicurezza economica, ha minacciato di invadere o annettere altri paesi perché strategici per i collegamenti marittimi statunitensi come Panama oppure per le sue risorse minerarie come la Groenlandia, territorio autonomo della corona danese. Senza dimenticare il consiglio non richiesto dato al Canada di diventare il 51esimo grandissimo stato degli Stati Uniti, quello che immagina Trump è un super paese di 22 milioni di chilometri quadrati, che sarebbe più vasto della Russia, che occuperebbe tutto il Nord America geografico, con eccezione del Messico, considerato un paese vassallo. Siamo sicuramente nel campo della fanta geopolitica, ma così facendo si legittimano gli appetiti in giro per il mondo, non solo quelli russi, ma anche quello cinese su Taiwan. In un mondo dove il doppio standard a favore degli Stati Uniti, cioè tu non puoi fare ciò che invece è concesso a me, sta passando velocemente di moda, una simile politica da parte di Washington equivarrebbe un rompete le righe destinato a far esplodere decine e decine di conflitti latenti. Ogni potenza continentale o regionale, come nell'Ottocento, potrebbe ridisegnare la geografia politica a partire dai propri interessi nazionali in una giungla senza legge, anzi sotto la legge della sola potenza militare. Questa tendenza, sommata all'aumento esponenziale delle spese militari che si sta registrando in tutto il mondo, non fa certo ben sperare e ci racconta per l'ennesima volta la fine di un sogno, quello del mondo non più governato dagli stati ma dal mercato. Nella retorica degli anni 90 l'intero pianeta si sarebbe dovuto aprire al libero scambio di capitale e di merci e questo avrebbe garantito la fine dei conflitti, poiché i paesi sarebbero diventati tutti soci dello stesso grande business. Smaltita la sbornia, anche quegli stati che davvero sono diventati partner in affari, come gli Stati Uniti e la Cina, stanno tornando indietro e pensano a rafforzare gli arsenali. Cosa è fallito? Sicuramente era un'illusione pensare che eliminando la politica si sarebbe costruito un nuovo ordine mondiale. L'errore imperdonabile è stato depotenziare le istanze multilaterali come l'ONU e il WTO e umiliare il diritto internazionale. Il prezzo da pagare è un mondo sempre più litigioso, dove nessuna potenza da sola riesce a imporre un qualsiasi ordine e anzi, dove ciascuno tenta di affermarsi tornando a fare ricorso alle armi. È uno scenario che ricorda il naufragio della Società delle Nazioni, nata dopo la Prima Guerra Mondiale per evitare che si ripetesse un simile massacro che poi puntualmente arrivò. Dovremmo aspettare un altro conflitto di quella portata perché si torna a negoziare anziché a spararsi? Impossibile dirlo, ma è doloroso ammettere che solo le grandi tragedie hanno fatto fare passi avanti alla comunità mondiale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.